di Dario Ricci.
Ancora lunetta Fucita. Non va, più 4 Team System, 26 secondi. Abbio, vediamo la scelta della Kinder. Abbio, Danilovic, prende il fallo, incredibile! 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 Danilovic, canestro più fallo, e può pareggiare la partita. Terzo fallo di Wilkins. Hitchcock e Agatha Christie non potevano studiare un thrilling più thrilling di questo. Un tiro assolutamente impossibile per Danilovic. Danilovic, che non era stato mai in partita finora, pareggia la partita.
A ben vedere, a norma di regolamento, non esiste nel basket il tiro da 4. Ma c'è un campione che quel tiro l'ha prima inventato e poi realizzato, e anzi poi ci ha pure aggiunto 10 punti in un tempo supplementare che sono valsi lo scudetto per la sua squadra, la Virtus Bologna, contro la rivale per antonomasia, la Fortitudo, sempre di Bologna. Quel campione, gli appassionati di basket lo sanno bene, è Saša Danilović. L'autore del fallo, ma era poi fallo? A Bologna se ne discute ancora oggi, eh? Sulla tripla del pareggio a 18 secondi, con la Fortitudo a quel punto avanti proprio di 4 punti, è Dominic Wilkins. La partita è appunto gara 5 della finale tricolore 1997-98. E il collega che l'ha raccontato, quel tiro spettacolare e incosciente, in un libro intitolato, manco a farlo apposta, Il tiro da 4 ed edito da Edizioni in Contropiede, è Dario Ronzulli. Benvenuto oggi a Olimpia, la città dello sport.
Ciao Dario, ciao, buongiorno a te e naturalmente a tutti gli ascoltatori.
Ecco Dario, com'è nato il progetto di raccontare quel tiro immaginifico e storico per il nostro basket e non solo?
Quella storia lì, quella del 97-98 di Virtus e Fortitudo, per tantissimi motivi rappresenta un unicum non solo nella storia del basket italiano, ma proprio dello sport italiano. Basti pensare che non è mai successo che due squadre della stessa città si siano trovate di fronte durante la stagione su tutti i fronti, campionato, Coppa Italia, Eurolega o Coppa dei Campioni, che dir si voglia. E lo hanno fatto a suon di miliardi, dell'epoca ovviamente, comprando tantissimi fuoriclasse, riempiendo la città di talento, il tutto sì per primeggiare in Italia, sì per primeggiare in Europa, ma soprattutto per avere il primato sotto i portici della città, e questa è la cosa incredibile da molti punti di vista. Quindi è stato abbastanza semplice trovare in questa storia un racconto sportivo che valesse la pena di approfondire, anche ovviamente con tutti i protagonisti dell'epoca.
Danilovic e Wilkins, protagonisti dell'azione chiave di quella sfida, ma allora Virtus e Fortitudo erano due corazzate del basket europeo, con due supporting cast, come si dice, d'eccezione.
Ah, qui tiriamo fuori i nomi che hanno fatto la storia del basket, non solo italiano. La Fortitudo ha due dei giocatori nostrani probabilmente tra i più forti di sempre, cioè Carlton Myers, capitano, bandiera, simbolo della Fortitudo, e Gregor Fucita, che hanno inciso tantissimo nella storia del nostro basket, anche con la maglia azzurra. Poi ci sono due baldi giovani, che però all'epoca sono già nel giro della nazionale, come Galanda e Kjačić. C'è David Rivers, che vanta esperienze in NBA con i Lakers, che ha vinto da protagonista l'Eurolega del 97 con l'Olympiacos, proprio prima di venire alla Fortitudo. Poi ci sono Atruia, Vidili, Paolo Moretti, che torna dall'esperienza in Grecia. Dall'altra parte c'è Antoine Rigaudot, il più forte giocatore francese fino all'arrivo di Tony Parker. C'è Nestelovic, che ha 20 anni ma è già decisivo. C'è Zoran Savic, che è una vecchia volpe e che nei momenti di difficoltà sa tirar fuori il meglio. Poi Abbio e Sconocchini, che sono molto più che seconde linee. C'è Claudio Crippa, super veterano, che si trova di fronte alla possibilità di vincere un trofeo per la prima volta nella carriera e non se la lascia scappare. Quindi sono squadre veramente piene di grandi campioni, grandi talenti e grandi giocatori che hanno in molti casi fatto veramente la storia di questo sport.
Sfida straordinaria, poi il tiro da 4 separa storie, destini, carriere.
Arriviamo a gara 5 di finale scudetto, quella decisiva, con le due squadre sul 2-2 in parità, e con la Fortitudo avanti di 4 a pochissimi secondi dalla fine. Danilovic segna da 3 punti e subisce il fallo di Dominic Wilkins. Ora, per i fortitudini quello non è mai fallo, anzi è uno dei più grandi furti nella storia dello sport italiano, e va bene. Diciamo che è un contatto a dubbio, lo possiamo catalogare così. Danilovic quindi segna la tripla, segna anche il tiro libero aggiuntivo, la Virtus pareggia i conti e si va al supplementare dopo che David Rivers butta via un pallone in maniera, oserei dire, oscena, soprattutto per un giocatore del suo livello. Si va al supplementare e al supplementare la Virtus ne ha decisamente di più, perché quell'azione di Danilovic è stata per la Fortitudo l'equivalente di un uppercut, cioè non si è rialzata più. E nel supplementare la Virtus domina e alla fine conquista lo scudetto. Dopo aver vinto la sua prima Coppa dei Campioni, la Fortitudo vince la sua prima Coppa Italia in quella stagione, però, come dici giustamente, quell'azione lì è uno spartiacque emotivo, prima ancora che sportivo, perché i tifosi della Fortitudo già pregustavano la vittoria del loro primo scudetto, per di più contro i rivali cittadini, e invece l'azione di Danilovic frantuma completamente i sogni tricolore dei fortitudini. Per i tifosi della F ci vorranno un bel po' di mesi, un bel po' di partite per dimenticarla, ammesso che tutti l'abbiano dimenticata, perché secondo me molti di loro, purtroppo per loro, non l'hanno dimenticata. Ti posso garantire che non è stata dimenticata in realtà.
Quindi se ne parla ancora oggi sotto i portici di Bologna?
Sì, sì, assolutamente. Come ti ho detto, se parli di quella partita, di quell'azione in particolare, a un tifoso della Fortitudo, oggi ti dice che Zancanella, che era l'arbitro, si è inventato il fischio, ed era forse la frase più leggera che puoi sentire su quell'azione. Si parla di un grande furto, il fallo non c'era, regalato alla Virtus. Dall'altra parte, i tifosi Virtus ti dicono invece che il fallo c'era, era netto, era evidente, e che quindi ha vinto poi alla fine la squadra migliore, così. Ma al di là della disputa, della querelle, colpisce sicuramente il fatto che sono passati 22 anni. Però il tempo, il fatto che comunque le due squadre abbiano vissuto anche il fallimento e la ripartenza, quindi abbiano vissuto momenti molto complicati per chi ovviamente faceva parte della tifoseria della squadra fallita, e di grande gioia, tra virgolette, per i rivali. Però, ecco, nonostante sia passata tantissima acqua sotto i ponti, di quella partita si parla ancora oggi. E se ne parla come se si fosse giocata ieri sera. E questa è la cosa enorme, bellissima, da molti punti di vista, e anche uno dei motivi per cui, secondo me, valeva la pena raccontare quella storia e metterla per iscritto. Tra l'altro, parentesi, quello è l'anno in cui c'è anche Roberto Baggio al Bologna, e quindi è un anno, dal punto di vista sportivo, per la città clamoroso. Oserei dire che un anno così, con tutto quel talento lì, la città non l'ha mai visto. Sicuramente dopo non l'ha mai visto, ma probabilmente neanche prima.
E per la città quella sfida che valore ha avuto?
Fu l'apoteosi di Basket City, il punto sicuramente più alto, perché è vero che Virtus e Fortitudo poi si sono sfidate ancora per uno scudetto nella finale del 2001, però lì c'era una netta superiorità della Virtus. In quell'anno lì, 97-98, le due squadre erano sostanzialmente alla pari sul campo, si guardavano in faccia, occhi negli occhi. Nel 2001 la Virtus era molto più forte della Fortitudo, infatti vinse agevolmente 3-0. E ha rappresentato sicuramente tanto per la città quell'anno, perché era veramente la capitale del basket europeo, come probabilmente non è più stata, non certamente con quella dose massiccia di talento che Cazzola, patron della Virtus, e Seragno, il patron della Fortitudo, portarono sotto le due torri. In più, come detto poc'anzi, c'era anche Roberto Baggio a Bologna, quindi veramente per la città è stato un anno magico. È stato un anno magico, poi ovviamente per i virtussini un po' di più, però al di là delle appartenenze di tifo, credo che per un bolognese esserci stato e aver vissuto quell'annata da tifoso sia stata una delle esperienze più coinvolgenti, ecco, non voglio dire belle, brutte, perché poi ovviamente lì c'entra il tifo e l'appartenenza, però sicuramente è stata una delle stagioni più coinvolgenti dal punto di vista emotivo, e da questo punto di vista credo che sia un po' quello il segreto per cui se ne parli ancora adesso, al di là del fatto che ci fosse la rivalità cittadina e tutto quello che abbiamo detto, è proprio il fatto di aver vissuto una stagione sapendo che è stata una stagione irripetibile, che è molto difficile che possa tornare.
Talento che riverbera anche dalle pagine del tuo libro, Il tiro da quattro, edizioni in contropiede, lo ricordiamo. Tra poco ne parliamo con uno dei protagonisti in campo quel giorno, ma intanto grazie a Dario Ronzulli per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
Grazie a te Dario, è stato un piacere, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Qualche istante di pausa allora, poi torneremo sotto canestro, ancora insieme qui a Olimpia.
Olimpia.
9 secondi, 77 a 86, ormai allungato la Kinder. 86 a 77, guardate che cosa c'è a bordo campo. E per quanti si mettessero ora l'ascolto in visione Rai 2, amici all'ascolto, è la finale scudetto del campionato di basket 97-98, il derby 75 della storia del basket bolognese, la 45esima vittoria a Kinder che vale lo scudetto numero 14 della Bunnera e purtroppo alla terza finale consecutiva della Fortitudo, una ennesima cocente delusione.
Uno scudetto deciso da un tiro da quattro entrato non solo nel canestro ma nella storia del basket. Ci volle una tripla di Sasha Danilovic col fallo di Dominic Wilkins e il tiro libero successivo realizzato dal campione serbo per mandare quella gara 5 tra Virtus e Fortitudo Bologna al supplementare, dove poi lo stesso Danilovic trascinò i virtussini allenati da Ettore Messina, mentre sulla panchina della Fortitudo c'era Pero Scanzi che era subentrato a Valerio Banchini, al successo tricolore. Pagina di storia diventata in questi giorni pagine di libro, intitolato appunto Il tiro da quattro e scritto da Dario Ronzulli per Edizioni in Contropiede. Ma dopo aver sentito l'autore entriamo in campo quel giorno al Palladozza con uno dei protagonisti, anzi colui che lasciò a Danilovic il pallone poi al centro dell'azione decisiva. Alessandro Abbio, stella della Virtus e della Nazionale Azzurra, con cui sei stato campione d'Europa nel 1999, benvenuto a Olimpia. E insomma Alessandro, sei stato l'uomo assist, diciamolo anche con un briciolo di ironia, di quell'azione leggendaria.
Ci sono passaggi e passaggi, quelli che per il professore numero 44 adesso della Virtus sono un po' diversi, perché sono passaggi che non ci sono all'inizio ma ci sono al momento dell'appuntamento. Quello lì è stato un po' più semplice, anche perché lascia il numero 5 Danilo, c'era il nostro punto di riferimento e quindi è giusto che andasse la palla a lui con la palla e gliel'ho data. E ti dico, è stato un momento importante, da meno 4 con quella bomba. Il canestro è stato realizzato da abbondantemente oltre i 7 metri e poi dopo la freddezza di Sasha ha chiuso, diciamo, qualsiasi dubbio, perché dici sì, anche se è un fallo dubbio, perché ovviamente si parla ancora di questo, poi bisogna mettere il tiro libero. E in quella situazione vorrei mettere tutti i giocatori del mondo e vedere se lo tirano con disinvoltura, come l'ha tirato lui. Perché se sbagli, sarà niente quello che c'è prima, se segni, pareggi.
Ecco, avevi avuto la percezione che quello sarebbe stato il colpo del KO per la Fortitudo? In fondo c'era ancora un supplementare tutto da giocare, ma i fortitudini sparirono dal campo.
Abbastanza, ma non avrei pensato che avrebbero, cioè, che si fossero lasciati andare poi così nel finale, ma sai, il mondo della pallacanestro è abbastanza, si capisce abbastanza, nel senso come vanno le cose, come potranno andare. Poi ovviamente ci sono i campioni e ci sono i collaboratori dei campioni e ci sono quelli che magari sono campioni per qualche attimo, qualche secondo, su tutto, perché sai, ci sono giocatori che si trasformano nell'attimo di un momento decisivo, da sconosciuti diventano eroi, no? Ovviamente Sasha non è uno di questi, perché non è un giocatore sconosciuto, ha fatto della sua storia abbastanza un punto di riferimento per tutta la pallacanestro, compreso me stesso, perché voglio dire, avendo avuto la possibilità di stare a contatto con lui, ho capito che tipo di mentalità ci voleva per riuscire ad arrivare in alto. Aver avuto la sua fiducia e la sua collaborazione per me è stato importante. Vedere le facce degli avversari dopo quel canestro era abbastanza emblematico ed è quello che spiego ai ragazzini adesso, nel senso che vedere la sorpresa, riuscire a scoprire, percepire la sorpresa negli occhi dell'avversario. E quando riesci a vedere questo vuol dire che stai facendo male a loro. Quello è emblematico.
Quella sfida fu comunque l'apoteosi di Basket City, una Bologna allora capitale italiana e forse anche europea della palla a spicchi.
Io penso di essere stato fortunato come tutti i ragazzi che sono stati in quel periodo a Bologna, che hanno fatto parte di queste due squadre, grandi squadre, che appunto rimarranno nella storia di Basket City, ma anche nella storia della pallacanestro italiana, perché finire così, dopo 5 partite, ovviamente si giocava tutti nello stesso palazzetto, ed è strano da dire, casa fuori, perché l'unica cosa che cambiava era la tifoseria che ti sosteneva oppure ti infamava, ma questo è il nostro mondo, e ti ripeto, è stato un posto epico, no? per noi, un po' meno per loro, ma questo, cioè, sai, la storia dello sport è questa. Se ci sono, se ci ricordiamo di squadre campioni o atleti campioni, è sicuramente la cosa che bisogna, che cammina parallela a loro, è che ci sono state delle squadre che li hanno sfidati, che li hanno messi alla prova, o giocatori o atleti che li hanno sfidati, e alla fine vince una persona sola o vince una squadra sola. Questo è anche il bello della nostra attività.
Nel 1999, per paradosso poi, sei stato tu invece a segnare una tripla decisiva proprio contro Danilovic nella semifinale degli europei che voi azzurri vinceste contro la Serbia.
Sì, 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 ovviamente erano momenti importanti, delicati, dove appunto qualcuno con qualche azione poteva decidere le sorti del match, come sempre, no? Come lui l'ha deciso nel 98 con quella sprinta aggiuntiva da 4 punti e 10 punti consecutivi nel supplementare. E noi, io, in quella azione particolare dove sarei dovuto uscire nel sistema, diciamo, prestabilito in una maniera, ma dai, opzione di riserva, ne facciamo un'altra, forse è il momento giusto, no? E quindi sorprendi gli avversari e torniamo da capo. Vedere appunto la sorpresa negli occhi degli avversari o sorprenderli con una giocata diversa, ovviamente è spirito proprio anche di gruppo, perché se io faccio una cosa che è nuova, imprevista, opzione nuova e non l'hai provata, magari anche il passatore non è pronto, invece probabilmente eravamo abbastanza pronti.
Danilovic, Wilkins in campo quel giorno tra tanti altri campioni che già abbiamo ricordato, ma ecco, cosa si provava a sfidare sul parquet degli assi, magari degli assi NBA che fino a quel punto avevi visto magari solo in TV?
Ne abbiamo incontrati tanti, perché ti ripeto, io ho avuto già la fortuna di incontrare gente magari meno conosciuta a Torino, come poteva essere Gioco Pichi, ma che aveva fatto un briciolo degli stampi di NBA, Mike Evans, playmaker appunto a Torino nel mio primo anno, che era veramente un folletto di quelli piccoli schizzoidi che fanno veramente vedere la pallacanestro sotto tanti punti di vista, magari non una stella, ma che andava a una velocità assolutamente simile a quella di David Rivers, con meno fisico, ovviamente anche con meno talento, però era già un approccio a quello che avrei dovuto incontrare dopo. È arrivato Baby Gorilla e ovviamente stiamo parlando di Jerry Dawkins, e se ci giocate insieme, ho imparato a giocare insieme a un pivot vero, e che se non gli passi la palla si incazza, giustamente. Allora impari cose nuove e incontri personaggi che poi ti segnano, come ti ha segnato Sasha, ti segna Danilovic, ti segna tutti gli allenatori che hai avuto, e questi giocatori che arrivavano in Italia, vedi Michael Cooper, che ha giocato contro il Messaggero, contro lui e Dino Raggia. Io dicevo, cazzo, io questo l'ho visto solo giocare in televisione dall'altra parte dell'oceano con il giocatore mio preferito, che era Magic Johnson. Quindi incredibile. E ti dico, sono poi le opportunità e le fortune di una carriera che riesci a costruirti in tanti anni di lavoro. E questi giocatori, sì, Dominic Wilkins, sì, appunto, io vedevo la gara delle schiacciate dove lui dominava e volava e veleggiava come Clyde Drex, che ho affrontato nel 95 contro gli Houston Rockets nel McDonald's. E, ripeto, erano miti che vedevi in televisione quando eri ragazzino e dici, cazzo, ma adesso sono in campo contro di loro e devo anche marcarli, oppure mi marcano loro, è incredibile. E sono diciamo, i sogni che diventano veri.
E oggi che cosa è rimasto di quel duello, di quei duelli?
Bah, sicuramente sono rimasti dei ricordi importanti, ma sappiamo benissimo, almeno io sono consapevole, ma secondo me lo sono anche tutti i miei compagni, gli avversari che ho incontrato in quegli anni, che la storia continua e che lo dimostra la presenza ora in Serie 1 di uno dei due bolognesi ad alto livello. Uno gioca una coppa, l'altro ne gioca un'altra, e il derby è tornato e sarà un'altra la continuazione della storia. E quindi ci saranno altri interpreti in campo, fuori, saremo noi che li guarderemo, che sosterremo i nostri colori, e ovviamente i miei sono bianco-neri e quelli di e qualcun altro sosterrà il bianco-blu o viceversa. Quindi la cosa bella è questa, che la storia continua e c'è questa rivalità che sarà eterna, come come Eterna ha uno scontro, che ne so, Juventus-Torino, o Torino-Juventus, io sono piemontese, sono bianco-nero anche lì, e come può essere Roma, il derby tra Lazio e Roma, parlando di calcio ovviamente perché è stato anche il mio primo sport, o Inter-Milan, o che ne so, il derby del Nord, e tutte queste giocate, no? E quindi sono momenti in cui la gente li aspetta con frenesia, ed è tornata questa attesa a Bologna.
Alessandro Abbio, godiamoci allora questo derby ritrovato ad alto livello a Bologna, e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
Grazie a voi. Olimpia è il nostro obiettivo, dobbiamo salire in alto e cercare di fare il meglio possibile, migliorarci, e speriamo che la vita ci aiuti. Ciao.
Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.